Mickey Amao Sachs-Egbon. Jag är president i den associationen Donner de Benin City, som har kopplat de vittima de tratta, pure che parte di antimafia nigeriani, pure. Però prima che io devi dire le cose, io dare Nino per spiegare di più, perché lui parla più italiano più di me.
No, brevissimamente, si è parlato appunto di economia illegale e qui a Palermo, come in tutta Italia e in buona parte anche dell'Europa, vi è un'organizzazione criminale che si chiama Black Axe e che incide sulla economia reale, purtroppo illegale, che ha sede soprattutto a Ballarò. Questa organizzazione... Ballarò è un quartiere del centro storico di Palermo, particolarmente conosciuto per il suo mercato ortofrutticolo, e comunque anche il luogo dove ha posto le radici questa organizzazione criminale che ha sede a Benin City, che è una città della Nigeria, e che gestisce, secondo la DIA, sia la prostituzione che la droga. Tra l'altro la Black Axe recentemente è stata condannata per mafia, il centro Pio La Torre si è presentato parte civile a questo processo, ed è una organizzazione abbastanza efficiente, abbastanza strutturata, proprio facendo riferimento anche a quanto detto prima dal professore Savona. Appunto, queste organizzazioni criminali straniere poi si radicano nel territorio e secondo la DIA hanno fatto un accordo abbastanza preciso con la mafia locale. Ora ripasso il microfono ad OSAS, che si occupa appunto di questa, il presidente di questa associazione, che strappa dalla strada le ragazze vittime di tratta, molte delle quali sono ancora rinchiuse nelle connection house, che sono appunto delle case chiuse dove queste ragazze, spesso minorenni, sono costrette a prostituirsi, e che costituiscono un elemento molto importante per l'economia nigeriana.
Sì. Grazie Nino. Tutte le parole che ha detto Nino, perché le ragazze che è vittima di tratta, che qualcuno ha portato qua in Italia per lavorare come le prostituzioni, che le ragazze voglio uscire dentro questi tratta, però il problema è che la ragazza è stata chiusa dentro a casa a Palermo, più di 40 case è stata chiusa la ragazza, proprio la ragazza minore, a Ballarò, a Coso Tugori, via Macheda, via Reto. Però il problema è che come devi aiutare questa ragazza? Per me mi pensava che è meglio che aiutarci pure le istituzioni di Palermo o altre associazioni di altre città, delle regioni, per aiutarci queste ragazze per uscire dentro queste tratta, perché le ragazze bisogna aiuti. E io sto chiedendo come devi aiutare, bisogna tutte le persone che devi mettere d'accordo insieme per aiutarci questi ragazzi. Grazie.
Quello che diceva il professore Savona sulla frammentazione delle mafie e sulla riorganizzazione delle mafie nuove qui, la Black Axe è una di queste grandi capitali della mafia nigeriana, nata in Nigeria come corporazione di studenti universitari, trasferitesi in Europa, non solo in Europa, si trova anche adesso a Tokyo, si trova in altre parti del mondo, con questa funzione. Assumendo la delega, però ricevendo la delega parte di Cosa Nostra, ad esempio per la diffusione della droga, per cui loro sono canale di importazione della droga a Palermo, sono autorizzate da Cosa Nostra allo smercio E quindi la connessione, non stiamo parlando di supposizione, stiamo parlando di atti giudiziari che sono in corso appunto. Ecco, come vedete, la richiesta di aiuto è per dire la regione, il comune e così via. Se non creiamo le condizioni per sottrarla allo sfruttamento, creandogli un lavoro, una prospettiva, un'integrazione nella società italiana, è chiaro che queste ragazzine saranno sempre soggette. A parte il fatto che occorrerebbe anche un'azione nelle zone di origine di prevenzione, cosa che è in corso, ma che per le quali occorrono appunto tanti mezzi di... Ecco, volevo, scusate se mi sono permesso, per dare un collegamento alle due questioni.
Come potrebbe attecchire la microcriminalità estera di cui ci parlava in Sicilia o in Calabria, dove l'economia è in sofferenza e dove sopravvivono, credo, gli ultimi baluardi delle mafie tradizionali?
L'Istituto Tecnico dei Viti De Marco di Trigiano, provincia di Bari. Attraverso quale dato si può affermare la frammentazione delle associazioni criminali in Italia? Liceo Belvedere Marittimo di Cosenza. Quali sono i rapporti, se ne intercorrono, tra capitalismo avanzato e criminalità organizzata di stampo mafioso? Qual è ad oggi l'organizzazione criminale più potente a livello globale? Dal liceo Berti di Torino, quindi c'è nord, centro e sud, diciamo. Nella lotta alle criminalità organizzate si può avere successo se non esiste condivisione tra le varie correnti politiche?
La prima domanda della ragazza dell'Istituto Danilo Dolci, poi mi fa piacere, non sapevo che ci fosse una scuola che si chiamasse col nome di una persona che io ho molto conosciuto e che è rilevante in questo discorso, però il problema, la domanda era come potrebbe attecchire le piccole organizzazioni criminali in una zona a basso tasso di sviluppo economico come il Mezzogiorno. L'esempio precedente della mafia black nigeriana, chiamiamola così, è tipico, che non è soltanto a Palermo ovviamente, ma come diceva Vitolo Monaco e in altri paesi europei, l'esempio tangibile di come c'è un'economia illegale che produce ancora risorse. Cioè lo sfruttamento della prostituzione a Palermo funziona, c'è una domanda di prostituzione sulla quale non voglio discutere perché è veramente quella la causa principale dello sfruttamento delle ragazze, in questo caso le nigeriane, e c'è un'offerta di prostituzione da parte delle ragazze nigeriane e delle organizzazioni nigeriane. Dovete sapere che le organizzazioni nigeriane, la Nigeria è un paese molto complicato, lo sanno loro, quando dico complicato significa frantumato, c'è un alto tasso di corruzione e così via, ma anche c'è una certa capacità organizzativa criminale di tipo notevole, e questa esportazione ci fa capire che c'è un vuoto, ecco qui, lasciato dalle organizzazioni criminali tradizionali che probabilmente poi si collegano, ma esiste un vuoto che si va sempre di più allargando. Questo vuoto oggi è riempito dalle organizzazioni nigeriane a Palermo e altrove, domani sarà riempito per altre cose, nella contraffazione già ci sono altre organizzazioni che si occupano di queste cose, nel traffico di stupefacenti a livello locale sono altre organizzazioni che si occupano di queste cose, e andiamo assistendo lentamente a questo fenomeno anche in economie come quella siciliana, dove ci sono ancora margini di sfruttamento dell'illegalità. L'illegalità chiama illegalità e quindi anche lavoro nero e altre cose di questo tipo. Cioè le società moderne, anche a basso tasso di sviluppo economico, offrono sempre opportunità. Questo è il dato chiaro che compare nella situazione palermitana. Per quanto riguarda nella situazione siciliana, non palermitana in particolare, certo le altre domande sul capitalismo avanzato, ma poi possono rispondere i miei colleghi della Banca d'Italia, globalizzazione significa anche processi avanzati di capitalismo e anche di capitalismo criminale, ma non solo criminale. Molto spesso, questo va detto con molta chiarezza, l'economia criminale e l'economia legale si sovrappongono l'una con l'altra e non sappiamo dove comincia l'una e finisce l'altra. Mi diceva recentemente il procuratore di Napoli, persona molto consapevole della realtà napoletana, che i nuovi capi della Camorra, e questa è una cosa molto importante detta da una persona che si occupa di queste cose, non sono i vecchi camorristi, sono gli imprenditori criminali. Cioè, la cosa interessante che sta succedendo nelle trasformazioni delle mafie è che l'impresa criminale, che prima era quella che obbediva o veniva utilizzata dalle organizzazioni criminali, oggi è l'organizzazione criminale. E questo è un dato importante. Se la fonte è un procuratore che se ne intende, questo mi fa capire con chiarezza che questa area grigia dell'impresa criminale, che parlo di consulenti, avvocati, commercialisti, eccetera, non è più un'area grigia collaterale, ma è l'area imprenditoriale criminale che corrisponde a queste nuove dimensioni della società moderna, ma anche delle società criminali moderne, quella delle infiltrazioni nell'economia legale. Meno morti ammazzati, meno violenza, molto più imprenditoria. E quindi l'ultima domanda, successo o insuccesso? Noi in Italia abbiamo avuto un grande successo nella lotta alle organizzazioni criminali. Sicuramente le cose che vi ho detto, il declino non è venuto da solo, è anche il frutto dell'azione di contrasto. Va detta però una cosa con molta chiarezza, ed è una legge ferrea delle organizzazioni criminali dovunque nel mondo. Le organizzazioni criminali crescono laddove le istituzioni sono fragili. Questa è una regola ferrea. Crescono in Somalia quando non c'è un governo, crescono in Libia in una condizione di frantumazione dei poteri politici, crescono in Messico in una situazione di grossa corruzione, sono cresciute in Italia perché le istituzioni italiane sono state fragili. Sono fragili, e la vera lotta alle organizzazioni criminali si fa sul terreno della robustezza delle istituzioni politiche, giuridiche, vuol dire la lotta alla corruzione.
Quali settori dell'economia nazionale sono più esposti al fenomeno del riciclaggio e presentano profili di rischio più alto?
Dai dati si evince che il fenomeno mafioso sia in declino, ossia che la gente coinvolta sia sempre meno. Ciò significa che la mafia continua a guadagnare ingenti somme di denaro, ma che sono concentrati in un numero minore di mani. Si può dunque parlare di declino?
Visto lo sviluppo del mercato virtuale, come è stato detto, ed essendo già difficile per le attività di riciclaggio di denaro individuare le infiltrazioni economiche criminali, non diventa sempre più lontana la caduta del capitalismo criminale?
Provando a rispondere intanto alla prima domanda, io premetto che non, per il lavoro che faccio non ho ovviamente un ambito di osservazione così privilegiato da poter dire quali sono i settori a più elevato rischio di infiltrazione, di riciclaggio e così via. Però posso provare a dare una risposta in virtù di quella che è l'esperienza ispettiva. Allora, uno dei settori sicuramente ripeto, sto parlando sempre nell'ambito della mia esperienza ispettiva, di quella dei colleghi con i quali mi capita spesso di confrontarmi. Uno dei settori sicuramente che sono riscontrati più a rischio, poi dipende da quali tipologie di mafie, perché per esempio l'Ndrangheta, e lo dico alla luce di una insomma, recente ispezione che ho condotto io, l'Ndrangheta è sicuramente molto infiltrata nel settore della distribuzione alimentare. Parlavo degli ristoranti in Lombardia, ma fondamentalmente la distribuzione alimentare è uno dei settori più appetiti, diciamo, dall'Ndrangheta calabrese, per un motivo abbastanza semplice poi alla fine. Questi signori sono, il professor Savona ci spiegava, ci diceva che anche l'Ndrangheta, io devo dire con qualche sorpresa, sono in regressione rispetto a quello che era il passato. Però l'Ndrangheta è sicuramente quella che ha soppiantato, o meglio, che nel mercato criminale degli stupefacenti italiani è quella che ha, penso di non essere smentito, la leadership. Quindi chi ovviamente traffica in stupefacenti ha una grandissima quantità di denaro contante da riciclare. E come si ricicla il denaro contante se non tramite un'attività economica legale, dove la grande disponibilità di contante è perfettamente legittima? Chiunque di noi, se gestisse un supermercato, avrebbe incassi di contante importantissimi. Quindi essere parte di un circuito criminale che ha necessità, esigenza di riciclare contante, è una perfetta schermatura. Posso dire di più, insomma, durante per esempio l'ispezione a cui facevo riferimento prima, sono emersi su una quindicina di operazioni sospette, sono emerse 7 operazioni che facevano capo solo ed esclusivamente a cosche mafiose della zona, che si occupavano tutte solo ed esclusivamente di supermercati. Quindi quello è sicuramente un settore particolarmente a rischio. In Sicilia storicamente era l'attività edilizia, gli appalti, l'abbiamo visto ancora una volta, cito ancora una volta il video di prima, no? Gli appalti pubblici, e quindi l'attività edilizia è sicuramente stata un settore prediletto dalla mafia siciliana. Cosa poi sia successo nelle dinamiche nel tempo, ovviamente non sono in grado di rispondere più di tanto.
Volevo farle una domanda principalmente sugli appalti pubblici. Di quali siano i punti di forza e i punti di debolezza in riguardo all'introduzione della legge di bilancio e inoltre agli appalti pubblici senza gara fino a 150.000 euro.
Si è parlato spesso di legalizzazione delle droghe leggere, di riapertura delle case chiuse, abolita dalla legge Merlin. Queste iniziative potrebbero realmente contrastare la criminalità in questi ambiti?
Su una domanda in particolare però, che era la prima del ragazzo che si riferiva alla legge di bilancio, immagino quella approvata il 30 di dicembre dal Parlamento nazionale, credo che sia bene anche fare un'affermazione di questo genere. In Italia c'è stato un lavoro lungo di intervento sulla necessità di dare trasparenza, affidabilità e certezza al sistema degli appalti pubblici. Questo lavoro ha portato ad un codice degli appalti per l'elaborazione del quale è stata fondamentale l'attività dell'ANAC, cioè dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Quindi un codice che ha messo in evidenza e ha trasformato in norma tutte le attività che consentono di impedire che ci siano fenomeni corruttivi o interventi illegali negli appalti. Una di queste norme prevedeva un tetto per gli affidamenti diretti, cioè quelli senza gara, che era un tetto molto basso e corrispondente alle norme europee, che nella legge di bilancio approvata viene alzato a 200.000 euro. Quindi il rischio vero, che è una responsabilità che mi assumo io, che non carico naturalmente ad altri, il rischio vero di questa norma alla legge di bilancio è che rimette dentro dalla finestra quello che era uscito dalla porta, cioè amplia il sistema degli affidamenti diretti degli appalti, che è una delle principali cause corruttive, perché consente di aggirare il sistema delle regole che ci siamo dati e va in diretta opposizione a quello che l'ANAC ha lungamente raccomandato.
Il fenomeno corruttivo, diciamo, è la esposizione, diciamo, della pubblica amministrazione al fenomeno corruttivo produce, diciamo, degli effetti negativi in termini di distrazione, diciamo, di risorse a favore, diciamo, di attività che non sono sempre, diciamo, quelle più necessarie al territorio e allo sviluppo dell'economia. Il il nostro, diciamo, soprattutto, diciamo, il territorio meridionale è un territorio, diciamo, che evidenzia aspetti, diciamo, di debolezza, soprattutto, diciamo, sul fronte, diciamo, della carenza di infrastrutture, e avere, diciamo, la possibilità di indirizzare correttamente i fondi pubblici verso, diciamo, investimenti produttivi sotto il profilo, diciamo, della crescita e della ricaduta occupazionale, diventa, diciamo, un aspetto fondamentale ai fini, diciamo, della ripresa, del riaggancio, diciamo, di questa parte del territorio rispetto, diciamo, al resto del paese. Quindi sicuramente, diciamo, una normativa sugli appalti che garantisca una regolarità dello svolgimento, diciamo, delle gare è sicuramente una normativa indispensabile allo sviluppo, diciamo, corretto e regolare del paese. A fronte di questo sicuramente c'è un altro problema, che è il problema dell'eccessiva burocratizzazione, no? Che rende difficile e rende complesso, diciamo, l'attività di impresa. Diciamo, ricondurrei proprio, diciamo, tutto questo discorso proprio a questo, diciamo, lo sviluppo, la crescita, diciamo, del paese è strettamente connessa alla possibilità, diciamo, delle imprese di muoversi in un ambiente adesso, diciamo, favorevole. E purtroppo, diciamo, nel corso del tempo, diciamo, le imprese si sono trovate invece a vivere in un ambiente che non è favorevole alla loro attività, per tutta una serie di motivi legate sicuramente a tutta una serie, diciamo, di aspetti che attengono all'efficienza della pubblica amministrazione in generale e in particolare ad una, diciamo, normativa inadeguata rispetto, diciamo, alla nascita e alle crisi delle imprese, rispetto, diciamo, ad una normativa capace di dare una giustizia celere e sicura, diciamo, alle imprese stesse, quindi ritardi sotto il profilo della giustizia civile. È un'incapacità, diciamo, per venire poi al nostro tema, anche di garantire sicurezza, di garantire legalità, diciamo, all'impresa stessa. Lo sforzo, diciamo, che questo paese deve fare è proprio, diciamo, concentrato, legato, diciamo, a questi fenomeni, a questi aspetti. Se, diciamo, non si superano, diciamo, questi limiti, difficilmente si riesce, diciamo, a superare lo stato di difficoltà che caratterizza, diciamo, la nostra economia, che è uno stato di difficoltà che non è strettamente legato al periodo, diciamo, di crisi che ha caratterizzato, diciamo, gli ultimi anni, gli anni passati, ma piuttosto, diciamo, ad aspetti di debolezza complessiva che caratterizzano la struttura economica, diciamo, del nostro paese. Sicuramente, diciamo, la legalità, e di questo oggi abbiamo parlato, è uno, diciamo, di questi aspetti che deve essere affrontato, anche perché l'economia, diciamo, una corretta economia è lo strumento, diciamo, migliore per combattere il fenomeno della criminalità. Qualcuno, diciamo, poco fa parlava di un fenomeno criminale che, diciamo, diminuisce sotto il profilo delle evidenze giuridiche, lo diceva anche il professore, ma contestualmente, ed erano i dati che citavo io, di un fenomeno che da un punto di vista del peso sull'economia continua a essere rilevante. Qual è, diciamo, la soluzione? Secondo noi è quello, diciamo, di favorire lo sviluppo del paese, di favorire, diciamo, l'attività, di offrire, diciamo, il problema principale è quello di offrire posti di lavoro, di rendere, diciamo, nel complesso meno incentivante la presenza della criminalità rispetto, diciamo, all'economia nel suo complesso.
Grazie. Mi piacerebbe molto parlare del problema della soglia dei 150.000 euro o 200.000 euro. 150 però. Vabbè. In una sola battuta, Il problema esiste ed è quello che si chiama in economia il trade-off tra la trasparenza e l'efficienza. Il governo recente, con questo aumento di soglia, sembra avere scelto l'idea dell'efficienza tra virgolette, cioè andiamo velocemente nella aggiudicazione degli appalti, come gli affidamenti diretti permettono. In un altro mondo questa decisione potrebbe funzionare molto bene. Nel nostro contesto fragile questa decisione può produrre più problemi di quelli che risolve, ma rimane un problema, quello di coniugare la trasparenza con l'efficienza. Non ci possiamo dimenticare, lo dicevano prima gli altri relatori, che le imprese hanno bisogno di una struttura istituzionale efficiente per poter lavorare. I controlli appesantiscono questo tipo di lavoro. Certo, come evitare la corruzione e migliorare l'efficienza è tutto un ragionamento da fare, che è un fatto culturale, di meccanismi, di adempimenti e così via. Ma il problema esiste e sicuramente nessuno di questi lo risolve soltanto prendendolo da un lato, occorrerebbe prenderlo dall'altro. Ma vengo al discorso del declino, quella domanda, e concludo perché mi è stato chiesto di concludere. Non è vero che siccome ci sono meno persone ci sono più risorse nelle mani delle minori persone, ci sono meno risorse nelle mani delle organizzazioni criminali tradizionali. Ma è per concludere il mio ragionamento di stamattina, quando ho parlato di declino il ragionamento è un po' più complesso, è il declino di una forma organizzativa criminale che sfocia poi in... è un ragionamento complesso che io tendo a semplificare. Declino, contemporaneamente infiltrazioni nell'economia legittima accresciute, quindi complessità, soggetti nuovi che manipolano l'economia legale con le risorse dell'economia illegale, qualcuno scompare, qualcun altro si trasforma, c'è un aumento degli investimenti a livello internazionale, quindi globalizzazione. Questo processo che comincia col che è fatto di declino, di complessità, di globalizzazione, è fatto anche di frammentazione delle organizzazioni criminali e probabilmente di ritorni di forme organizzative tradizionali nelle nuove organizzazioni criminali, che sono anche quelle di tipo diverso che stanno cominciando a occupare i paesi europei e non soltanto europei, compreso l'Italia. Questo è lo scenario del futuro, ma continuare a parlare di organizzazioni criminali italiane e basta, non fa giustizia di quello che è il quadro complessivo dei cambiamenti nelle strutture organizzative criminali a livello mondiale, europeo e anche italiano. E questo è il ragionamento sul quale ci dobbiamo preparare, perché i connotati del problema cambieranno radicalmente. Soggetti nuovi, metodi nuovi, misure di prevenzione completamente nuove. Tutto l'arsenale su cui abbiamo lavorato per questi anni rischia di non dover più funzionare, perché le strutture organizzative non sono più quelle di prima. La stessa convenzione sulla criminalità transnazionale organizzata, che va un attimo ripensata, e posso dire che sicuramente sarà a Palermo nel 2020 che si celebrerà questo ventennale della convenzione di Palermo sulla criminalità transnazionale organizzata, sarà l'occasione per riflettere proprio su questi processi. La convenzione è stato uno strumento che ha concluso un processo nel 2000, ma è una porta che si apre verso il futuro. La domanda a cui i tecnici stanno provando a rispondere è: che cosa si prevede che succeda nei prossimi 20 anni? Questa convenzione, che è stato lo strumento principe per la lotta alla criminalità organizzata e alle sue forme di globalizzazione, sarà ancora utile così com'è o dovremo aggiustarla? Queste sono le domande che oggi si faranno e che probabilmente troveranno a Palermo nel 2020 il luogo di discussione.